Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Non vi è paradiso fuori da Verona, ma è una frase di Dante Alighieri, che pure soggiornò a Verona, o di Shakespeare, che vi scrisse Giulietta e Romeo. Ne approfittiamo per chiederlo a Daniele Raimondi, in collegamento telefonico con noi da Verona. Ciao Daniele, benvenuto in trasmissione.
No, Dario, è stato Shakespeare a dire questa battuta, però a Verona abbiamo avuto anche Dante, vero?
E certo, perché a Verona c'è il mitico balcone di Romeo e Giulietta, oggetto di pellegrinaggio di tutti gli innamorati. Ecco, Daniele Raimondi, ospite della nostra trasmissione, scrittore, radioamatore, fotografo ufficiale dei New Trolls, ma stasera soprattutto in veste di appassionato della radio, perché quest'anno abbiamo due ricorrenze, due date molto importanti. Il 25 aprile ricorre il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e il 6 ottobre i 100 anni della radio italiana. Da poco abbiamo celebrato anche i 70 anni della televisione, ma quello ci interessa di meno. Ecco, cosa bolle in pentola per te, che già hai scritto dei libri sull'argomento, hai avuto già degli incontri, so, in questi giorni proprio alla Fondazione Marconi a Bologna. Possiamo dire qualche cosa, Daniele?
Sì, Dario. E lì c'è un comitato che sta lavorando per una rivista tutta dedicata a Guglielmo Marconi. Io sarò uno dei redattori di alcuni argomenti legati a Guglielmo Marconi. Ecco, in particolare le onorificenze e c'è un bel lavoro con delle novità, perché esistono anche delle novità su Guglielmo Marconi.
Ecco Daniele, cosa possiamo anticipare ai nostri ascoltatori? C'è ancora un po' di riservo, visto che la ricorrenza è ancora a qualche mese più lontana da noi?
Sì, Dario. Allora, una delle novità sulle mie ricerche mi ha portato su una strada che a un certo momento mi sono anche un po' meravigliato che nessuno dei storici l'abbia percorsa, che sono quelle delle cittadinanze onorarie date a Guglielmo Marconi. Viene indicato almeno da 70-80 anni che Firenze ha dato l'onorificenza della cittadinanza di Firenze a Guglielmo Marconi. In realtà non è vero, perché Guglielmo Marconi ha avuto la residenza già in vita a Firenze, però c'è una dimenticanza. Io ho trovato anche che la città di Crotone ha dato anche la cittadinanza a Guglielmo Marconi. Crotone non viene segnalato in nessun libro che riguarda Guglielmo Marconi. Questa è una novità che ho trovato io qualche mese fa.
Ecco, questo è un dettaglio molto interessante, perché non sappiamo dei rapporti che Guglielmo Marconi aveva con numerosi paesi stranieri. Non per niente ricordiamo chiaramente gli esperimenti, no, molto eclatanti, come per esempio il collegamento, il primo collegamento radiotelegrafico fra la Cornovaglia e Terranova, o anche l'accensione a distanza delle luci a Sydney. E quindi mi sembra ovvio a questo punto che ci fossero stati tanti e numerosi riconoscimenti anche da parte di altri paesi stranieri, fra cui soprattutto riconoscimenti negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Canada, in Australia, e fino a quando poi più tardi arrivò, diciamo, il riconoscimento più importante del premio Nobel. Ecco, chiaramente nell'anno 2024 ci si aspetta numerosi eventi per ricordare Guglielmo Marconi e anche la storia della radio italiana, che sono due cose diverse, lo abbiamo detto prima, non facciamo confusione. E so che, per esempio, per certo si sta lavorando nel campo della RAI anche addirittura per ricostruire la nave Elettra, per girare un film, una fiction dedicata a Marconi. So che peraltro siamo in Italia pieno di collezionisti di radio d'epoca, e anche quello è un aspetto molto interessante. Però a me viene in mente una cosa, un dettaglio molto importante che si ricorda di alcuni anni fa, quando ho avuto modo di visitare la mostra dedicata ai 60 anni della radio. Ahimè, sono passati già un bel po' di anni, e che fu una mostra itinerante, perché venne ospitata nei vari centri di produzione della RAI italiana, tra cui io chiaramente ebbi la fortuna di visitare quella di Napoli, e che tra l'altro ebbe anche la pubblicazione di un catalogo, che io custodisco gelosamente ovviamente, che era a firma di un noto storico della radio italiana, che era Franco Monteleone, che poi divenne anche uno dei direttori di Radio RAI. Ecco, che per quanto tu ne sappia, pensi che nel corso di quest'anno ci saranno anche delle mostre dedicate alla radio?
Certamente sì. Allora, tutto parte che è stato istituito un comitato coordinatore per gli eventi dedicati a Guglielmo Marconi nell'anno 2024. E alla presidenza, con una carica onoraria, hanno messo Elettra Marconi, ma all'interno ci sono esperti, manager nel comitato operativo. Questo comitato sarà quello che gestirà tutti gli eventi ufficiali in Italia e anche fuori dell'Italia. Per quanto riguarda invece localmente, si stanno organizzando dei convegni e delle mostre in particolare, e dunque queste sono un po' più difficili da intercettare, perché sono per lo più locali. E io personalmente sono stato contattato da due comitati che stanno organizzando, e dunque intervengo in due convegni parlando di Guglielmo Marconi. Diciamo che per quanto riguardano le mostre in Italia, già diversi collezionisti hanno allestito delle ottime mostre. A Verona, ad esempio, abbiamo una bella mostra delle radio d'epoca, e soprattutto davanti al municipio di Verona è stata posta un'antenna che era sul panfilo di Elettra di Guglielmo Marconi. Qualche mese fa abbiamo fatto una conferenza stampa, ero presente pure io, di presentazione e diciamo illustrando quanto si stava preparando per il 2024.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, in apertura tu parlavi proprio della Fondazione Marconi. Io ho avuto la fortuna in due occasioni, anche se sono lontane nel tempo, di aver avuto contatti con la Fondazione Marconi. Una volta, infatti, c'è sul nostro canale YouTube una trasmissione realizzata in collaborazione con la Fondazione Marconi, con l'allora presidente Falciasecca, e poi ho avuto modo anche di conoscere il periodo in cui ho lavorato al programma italiano della radio coreana a Seoul, in Corea del Sud, anche Corazza, che era un altro responsabile della Fondazione Marconi. C'è qualche altro dettaglio da aggiungere riguardo la tua collaborazione con la Fondazione Marconi?
In quel comitato per la rivista dedicata a Guglielmo Marconi io faccio parte con Gabriele Falciasecca, che tu l'hai nominato un attimo fa, ex presidente della Fondazione Marconi, con Barbara Vallotti, che è la direttrice del museo di Villa Grifone, e sempre della Fondazione Marconi, con Giuliano Nanni, che è il presidente del circolo filatelico di Sasso Marconi, e con Giancarlo Morolli, che è un esperto filatelico internazionale sulle comunicazioni. Dunque io faccio parte di questo comitato e avrò un mio spazio sulla rivista.
Ecco, chiaramente fin qui abbiamo parlato del 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, però dicevamo ci sono anche i 100 anni della radio. Daniele, che cosa vogliamo dire su questo?
Certamente sì, il 6 ottobre del 1924 è nata l'URI, l'Unione Radiofonica Italiana. Nel 1928 è stata trasformata in EIA, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche. Subito dopo della Seconda Guerra Mondiale è diventata la RAI, la Radio Audizioni Italiane. Adesso io anche oggi ho avuto un intervento con un personaggio della RAI, il quale ha scritto: la RAI è nata 70 anni fa. No, gli ho detto, 70 anni fa è nata la televisione della RAI, ma la RAI praticamente ha le sue radici il 6 di ottobre del 1924, quando è nata in Italia la radiofonia, perché praticamente è stato solo un cambio di nome per arrivare alla RAI. Poi la RAI subito dopo la guerra era solo praticamente radio, e dal 1954, il 3 gennaio del 1954, ha iniziato trasmettere programmi video e televisivi.
Sì, c'è stata un po' di confusione su questo, l'ho visto anche sui social, ho visto un giornalista abbastanza quotato che ha fatto questo tipo di confusione. Non dimentichiamoci che delle trasmissioni, anche se non proprio ufficiali e non definitive, della televisione italiana vennero fatte addirittura a fine anni 30, no? Quindi Leiar lanciò le prime trasmissioni televisive. Diciamo che non è obiettivo di questo nostro programma occuparci anche della televisione, noi ci occupiamo più di radio, però chiaramente sono cose che ti balzano all'occhio, le vedi quando poi se ne discute sui social, ovviamente, no?
Fanno parte della storia anche queste. Diciamo che i primi esperimenti televisivi sono negli anni 20 del 1900, dunque poi qualche stato ha lavorato di più con sperimentazioni varie, però fino agli anni 50 pochissimi stati avevano la possibilità di trasmettere video, ecco, video nel senso di televisione, ecco.
Daniele Raimondi in collegamento telefonico da Verona. Dunque, due sono le ricorrenze per quest'anno 2024: il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi per il 25 aprile, e il 6 ottobre si compiono i 100 anni della radio italiana. Tu hai già scritto due libri sull'argomento che sono andati letteralmente a ruba, abbiamo anche sentito che hai qualche altro progetto editoriale. Non valeva la pena di pensare a una ristampa di questi due libri?
Allora, sui libri io ne ho scritti due, perché c'è anche la radio di carta, oltre a Guglielmo Marconi nato per la radio. Per quanto riguarda gli iscritti, io sto elaborando un articolo in questi giorni qua, che sarà a conclusione dell'anno 2024, è tutto dedicato a Guglielmo Marconi. Lì racconterò veramente la storia di Guglielmo Marconi in Italia, e dunque sarà una rivista che se ne occuperà per il 50%. Non ho in previsione di fare un altro volume, ma io periodicamente scrivo articoli sulle riviste italiane del settore e dunque si possono leggere in giro, ecco, tutti i miei scritti. Scrivo in maniera particolare su Antiche Radio, che è una rivista specializzata di comunicazione del passato, diciamo, e mi occupo di tutto quello che riguarda la storia. Ho scritto articoli che riguardavano chi ha inventato le lampadine in Italia, chi ha fatto altri interventi. Ho un articolo che sto preparando sul telegrafo elettrico, dunque lì si parlerà di Morse e di altri, ecco, anche degli italiani che sono stati dimenticati, dunque avrò maniera anche di parlare di inventori che in America hanno fatto la fortuna, la propria fortuna, ma anche la fortuna delle comunicazioni. Avrò modo di chiacchierare anche con la penna.
Ecco, Daniele, pensi che questi due eventi del 2024 riguardo alla storia della radio attireranno l'attenzione anche di altri paesi stranieri sull'Italia?
Eh beh, sì, una cosa che stavo un po' dimenticando, è previsto l'emissione di una moneta, sembra di 5 euro, dedicata a Guglielmo Marconi, dovrebbe essere in argento e dunque si prevede che per aprile sia pronta, ecco.
E che quindi, diciamo, aprendo il capitolo della numismatica, senz'altro questo avrà un eco anche in ambito internazionale. Benissimo, chiaramente nel corso di quest'anno qui da Radio Magazine parleremo spesso di queste due ricorrenze. Nel frattempo, per oggi, con Daniele Raimondi, appassionato di radio, di radioascolto, radioamatore, anche scrittore di libri, lo ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Se hai qualche altra cosa da aggiungere, lo puoi fare, Daniele.
Volevo salutare, come saluto sempre, gli ascoltatori, che sui libri c'è la storia, all'orecchio la fantasia.
Benissimo, grazie per essere stato con noi, a risentirci, Daniele.
Grazie Dario e grazie a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dopo il commento inopportuno dell'onorevole Meloni alla conferenza stampa di inizio gennaio, Giuliano Amato, già presidente uscente della Corte Costituzionale, si è dimesso dalla Commissione Algoritmi e sull'intelligenza artificiale. Il governo è corso subito ai ripari, nominando Padre Benanti è il nuovo presidente della Commissione sugli algoritmi e l'intelligenza artificiale per l'informazione. Professore della Pontificia Università Gregoriana, è l'unico italiano membro del Comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. In questi mesi di lavoro ho potuto conoscere la sua competenza e il suo equilibrio. Per questo sono onorato che abbia accettato incarico. Torniamo al lavoro dopo le feste natalizie con fiducia e con il desiderio di giungere presto ad una prima relazione da presentare al Premier Meloni e al collega Butti. Lo rende noto il sottosegretario all'editoria, Alberto Baracchini.
Germania, ransomware Lockbit blocca una rete di ospedali. Le attività interrotte da un attacco hacker, lo scorso dicembre, attraverso un virus informatico, che blocca l'accesso ai sistemi colpiti, sviluppato dall'omonima gang di criminali russi. La stessa precedentemente aveva violato anche l'azienda Whirlpool, la cui infrastruttura cloud è utilizzata da Pia Digitale, società che fornisce servizi a circa 1300 enti della pubblica amministrazione italiana. La campagna in Germania ha avuto un impatto sui sistemi che supportano le operazioni di tre ospedali a Bielefeld, Re Davidenbrück e Erfurt. Attori sconosciuti hanno avuto accesso ai sistemi delle infrastruttura informatica degli ospedali e hanno crittografato i dati, e si legge in una nota diffusa dal portavoce e ripresa dal sito Bleeping Computer. Per ragioni di sicurezza, tutti i sistemi venivano chiusi immediatamente dopo la scoperta e tutte le parti e le istituzioni necessarie sono state informate. Secondo gli esperti, la rete svolge un ruolo fondamentale nel fornire servizi sanitari nelle rispettive sedi, quindi l'attacco potrebbe avere ripercussioni su vasta scala. Nello specifico, i tre istituti hanno dovuto limitare le attività di 23 reparti specialistici e 820 medici, in un periodo già di per sé difficoltoso per il rallentamento dovuto alle feste natalizie. Restano in piedi le cure ordinarie, mentre sono ancora bloccate quelle di emergenza, con i pazienti più urgenti che vengono dirottati altrove, con il rischio di gravi ritardi. Questo tipo di attacco, come è noto, si verificò anche durante il periodo pandemico contro ospedali italiani, francesi e tedeschi, col chiaro scopo di ritardare la ripresa dopo la pandemia.
Il gruppo Iliad annuncia di aver presentato al gruppo Vodafone una proposta di fusione tra le attività di Iliad e di Vodafone in Italia, attraverso la creazione di una nuova entità. l'offerta e il sostegno unanime del consiglio di amministrazione di Iliad e del suo principale azionista Xavier Niel. Vodafone Group prende atto dell'annuncio di Iliad in merito ad una proposta di fusione tra Vodafone Italia e Iliad Italia. Il gruppo inglese, che in passato aveva già dichiarato di essere favorevole al consolidamento nel mercato nei paesi in cui non sta ottenendo adeguati ritorni sul capitale investito, dopo l'annuncio di Iliad e i rumors che si inseguono da settimane sull'interesse di Swisscom, la capogruppo di Fastweb, ora conferma che sta esplorando opzioni con diverse parti per raggiungere questo obiettivo in Italia, anche attraverso una fusione o una cessione. Il contesto di mercato delle telecomunicazioni in Italia richiede la creazione del soggetto più innovativo possibile, con la capacità di competere e creare valore in un ambiente competitivo. Crediamo che i profili e le competenze complementari di Iliad e Vodafone in Italia ci permetterebbero di costruire un operatore forte con la capacità e la forza finanziaria di investire a lungo termine, ha affermato Thomas Reino, amministratore delegato del gruppo Iliad dopo l'offerta per l'integrazione delle attività italiane. La newco che si creerebbe con la fusione sarebbe pienamente impegnata ad accelerare la trasformazione digitale del paese e in particolare l'adozione della fibra e la diffusione del 5G, con oltre 4 miliardi di investimenti pianificati nei prossimi 5 anni, aggiunge Reino.
Un robot ha aggredito e ferito un ingegnere di Tesla, e intanto Musk dichiara, vergognoso tirar fuori un caso di 2 anni fa. L'indiscrezione riportata dal sito The Information solleva dubbi sulla sicurezza nell'uso di robot nella produzione industriale. Non bastano i già presenti casi di stalking sul lavoro, ora contribuiscono anche le macchine. Un robot ha attaccato 2 anni fa un ingegnere della Tesla ferendolo nella Giga Texas di Austin, un'enorme fabbrica dove l'azienda di Elon Musk punta a costruire un'auto elettrica da meno di $25,000. Il caso risale alla fine del 2021 ed è stato segnalato in un documento consegnato all'autorità federale di controllo sulla sicurezza nei posti di lavoro. L'incidente, riportato dall'agenzia di stampa tecnologica The Information e ripreso da vari media, apre scenari inquietanti e suona come un avvertimento su come potrebbe essere il futuro con il crescente uso di robot nella produzione industriale. Il robot ha colpito l'ingegnere alla schiena e al braccio, facendolo sanguinare. Solo dopo che un collega ha premuto il pulsante di arresto di emergenza, la vittima è riuscita a liberarsi dalla presa del robot. La vittima si stava occupando del software che controllava i movimenti degli androidi. 2 robot erano stati disattivati, mentre un terzo era stato dimenticato ancora in funzione.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.